Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al libro del profeta Giona, libro del profeta Giona, uno di quei libri chiamati, no, libri dei profeti minori. A me questo non è mai piaciuta questa definizione perché è una definizione umana. Cioè, praticamente i libri dei profeti più lunghi sono quelli i profeti maggiori e poi ci sono i profeti minori, secondo alcuni. Ma Giona era un profeta di Dio al pari di Isaia, Ezechiele, Geremia e così via. Però risulta annoverato dagli uomini, secondo un giudizio umano, tra i profeti minori. Quindi leggiamo il libro del profeta Giona. Allora, io leggerò i primi due capitoli. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliuolo di Amittai, in questi termini: Levati, va a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio, si imbarcò per andare con quei della nave a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. I marinari ebbero paura e ognuno gridò al suo Dio e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: Che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Poi dissero l'un l'altro: Venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: Dici dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese? E a che popolo appartieni? Egli rispose loro: Sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: Perché hai fatto questo? Poiché quegli uomini sapevano che egli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, giacché egli aveva dichiarato loro la cosa. E quelli gli dissero: Che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi? Perché il mare si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose loro: Pigliatemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi. Perché io so che questa forte tempesta vi piomba addosso per cagione mia. Nondimeno quegli uomini davano forte nei remi per ripigliare terra, ma non potevano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all'Eterno e dissero: Deo Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di questo uomo e non ci mettere addosso del sangue innocente, poiché tu, Eterno, hai fatto quello che ti è piaciuto. Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. E quegli uomini furono presi da un gran timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero dei voti. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. E Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce, e disse: Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia ristretta. Ed egli mi ha risposto: Dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, La corrente mi ha circondato e tutte le tue onde, tutti i tuoi flutti mi sono passati sopra. E io dicevo, io sono cacciato via lungi dal tuo sguardo, come vedrei io ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo, io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno Dio mio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno diè l'ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Fin qui la lettura. Poi voi sapete naturalmente che Dio parlò per la seconda volta a Giona, gli disse di andare a Ninive e proclamarle quello che appunto Dio gli comandava. Allora Giona andò a Ninive, predicò, i niniviti si ravvidero, perché il messaggio di Giona era ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Allora i niniviti si ravvidero, convertirono dalle loro vie malvagie, Dio ebbe pietà di quella grande città e non punì la città. Ora, questa storia, molti la considerano una sorta di favoletta, una sorta di racconto allegorico, quindi non un racconto, cioè, di qualcosa che è realmente accaduto, ma una sorta di parabola. Badate bene, sto parlando appunto di ambienti che si definiscono cristiani. Ecco, in questi ambienti non si ritiene, diciamo, questa storia una storia vera. Chiaramente noi lo sappiamo come stanno le cose nell'ambito evangelico, non pochi teologi e quindi anche, diciamo, non pochi cosiddetti pastori ritengono che la storia raccontata qui nel libro del profeta Giona sia una storia, una cosa allegorica, ecco, non una storia vera. Qualcosa di allegorico. D'altronde ricordiamoci che nell'ambito evangelico addirittura ci sono molti che ritengono Adamo ed Eva dei personaggi allegorici, quindi diciamo che rappresentano qualcosa, ma in effetti non sono mai esistiti. Quindi bisogna stare molto attenti oggigiorno, perché ci sono molti che non credono a quello che sta scritto, perché in definitiva le cose stanno così. Molti non hanno la fede e proprio perché non hanno la fede non credono in quello che sta scritto, non credono. Allora, la storia di Giona è una storia veramente particolare, è una storia particolare perché il Dio fece venire un gran pesce. In questa storia, naturalmente, oltre a Giona, c'è questo, diciamo, c'è questo animale che riveste, diciamo, una notevole importanza in questa storia. Allora, voglio precisare che la scrittura non parla di balena. La scrittura non dice che quel pesce, gran pesce, fosse una balena. Perché vi dico anche questo? Perché praticamente oramai quasi tutti sono convinti che fosse una balena, ma non è vero, non c'è scritto. C'è scritto un gran pesce. Un gran pesce, naturalmente, noi non sappiamo, la scrittura non ci dice esattamente quale fosse questo gran pesce, però noi sappiamo che era un grande pesce. D'altronde nel mare ci sono pesci grandi e pesci piccoli. Questo era un gran pesce. Quindi questa precisazione è necessaria, perché noi non dobbiamo far dire alla scrittura quello che vogliamo. La scrittura è la parola di Dio. Quindi se c'è scritto gran pesce o pesce, noi, che poi infatti vedete, poi il Signore dice l'ordine al pesce, diede l'ordine al pesce, però c'è scritto anche gran pesce. Allora noi crediamo che era un grosso pesce, un grande pesce. Ce ne sono di vario tipo, no? di grandi pesci. Di inghiottire un uomo. Sì, proprio sono, diciamo, cose che non scandalizzano coloro che sanno come stanno appunto le cose. Oggigiorno, come allora, ci sono dei grossi pesci in grado di inghiottire un uomo e diciamo nel cui diciamo all'interno dei quali un uomo può rimanere vivo per un determinato periodo di tempo. Quindi non viene considerata una cosa, diciamo, incredibile o impossibile che possa avvenire questa cosa che avvenne a Giona nella maniera più assoluta. Quindi l'Eterno fece venire un grande pesce, perché Giona era stato gettato in mare, perché avete letto che il Dio aveva scatenato un gran vento sul mare, e naturalmente quella nave sulla quale si trovava Giona, che stava fuggendo dal cospetto di Dio e se ne stava andando a Tarsis, cioè in Spagna, chiaramente fu in grande pericolo. I marinai furono in pericolo, corsero un pericolo di vita, cioè veramente un pericolo di morte, diciamo, perché furono vicino alla morte. Allora che cosa avvenne? Che Giona fu gettato in mare su ordine di Giona stesso. Pigliatemi e gettate in mare e il mare si calmerà per voi, perché so che questa forte tempesta vi piomba addosso per cagione mia. Naturalmente Giona disse per fede questo, perché lui credeva in Dio, e quindi lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. Ma vedete come il Dio fece venire un grande pesce, naturalmente per salvare Giona, che era profeta, e inghiottì questo grande pesce, inghiottì Giona. E Giona, dice la scrittura, fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Questo significa che poi egli fu vomitato fuori alla fine di questi 3 giorni e 3 notti. Infatti, Dio lo fece venire questo gran pesce e poi diede l'ordine al pesce di vomitare Giona sull'asciutto. Qualcuno, leggendo queste cose, si domanderà: ma com'è possibile questo? Dio parla pure agli animali, dà ordini pure agli animali? Sì, Dio dà ordini pure agli animali, perché tutto è al suo servizio. Egli è in grado di dare e dà degli ordini agli animali e gli animali ubbidiscono a lui. Ci sono diverse storie nella Bibbia da cui si evince chiaramente che Dio comanda agli animali di fare quello che lui ha decretato. Quindi sia chiaro che noi crediamo che Dio fece venire quel grande pesce. Sì, proprio. Il Dio lo fece venire quel grande pesce per inghiottire Giona. E poi crediamo anche che Dio diede l'ordine a quel pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Quindi le cose sono chiare. Poi certo a noi ci prenderanno come creduloni, come al solito, lo so bene, perché gli increduli a noi ci chiamano creduloni. Ma noi non crediamo tutto quello che viene detto, perché dice lo scemo crede tutto quello che si dice. Noi crediamo tutto quello che dice la scrittura, è diverso. Quello che dice la scrittura va creduto, tutto, la carità crede ogni cosa. ma evidentemente noi non possiamo credere a tutto quello che viene detto, no, dai mass media o tutto quello che viene scritto nei libri, però quello che è scritto nella Bibbia è la verità e noi quindi non la mettiamo in discussione, non la mettiamo nemmeno in dubbio, noi l'accettiamo perché per così com'è. Allora vi stavo dicendo che in questa storia ha avuto questo ruolo importante, questo grande pesce, infatti diciamo che tutte le rappresentazioni, no? Anche quelle che vengono fatte alla scuola domenicale, voi sapete che ormai diciamo nella scuola domenicale vengono fatte queste rappresentazioni visive, no? Della storia di Giona, ecco, che mettono sempre in risalto, disegnano sempre, no? un grande pesce che inghiottisce appunto un uomo. E oggi basta parlare nel mondo, appena sentono il nome Giona o profeta Giona, tutti si ricordano appunto del grande pesce che Dio fece venire per inghiottire Giona. E naturalmente ci ricordiamo noi che Giona, sì, è vero che fu inghiottito, ma poi fu anche vomitato dal pesce, e ci ricordiamo soprattutto, ripeto, soprattutto, che lui fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, perché questo fu il segno che Dio diede ai Niniviti. Ai Niniviti. Allora, voglio dirvi una cosa prima di passare al segno del profeta Giona di cui parlò Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Nell'Antico Testamento ci sono delle storie che prefigurano quello che diciamo sarebbe accaduto al Cristo di Dio, e questa è una di queste storie. Cioè quello che avvenne a Giona, cioè il fatto che stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, prefigurava qualcosa che sarebbe avvenuto nella pienezza dei tempi al Cristo o al Messia. E infatti Gesù, è scritto, un giorno ne parlò. Ascoltate che cosa disse Gesù e in quale contesto disse appunto quelle parole che sto per leggere. Capitolo 12 di Matteo, dal versetto 38. Allora alcuni, Matteo capitolo 12, dal versetto 38. Allora alcuni degli scribi dei farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliol dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Allora, vedete che intanto Gesù conosceva la storia di Giona, conosceva il libro del profeta Giona. Gesù credeva nella storia del profeta Giona, quindi in tutto quello che era scritto nel libro del profeta Giona. Vedete che non lo considerava un'allegoria, un personaggio allegorico, una favola. No. Proprio Gesù accettava la storia del profeta Giona appunto per quella che era, parola di Dio. E Gesù credeva che Giona era stato nel ventre del pesce, notate che Gesù l'ha chiamato pesce, non balena, e questo conferma quello che vi ho detto poco fa. Peraltro ricordo che c'era una traduzione italiana della Bibbia in cui appunto veniva messa la parola balena e poi fu tolta perché effettivamente non c'ha un... Il greco originale non consente di mettere balena. Allora Gesù credeva che Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, e ci credo pure io, e ci crediamo pure noi suoi discepoli. E allora che cosa ha detto Gesù? a costoro, a questi scribi e farisei che gli avevano, cioè che volevano vedergli operare un segno, volevano un segno. E allora Gesù ha detto che gli sarebbe stato dato un segno, nessun segno tranne il segno del profeta Giona. E che segno? Praticamente la sua resurrezione dai morti, avvenuta dopo 3 giorni, il terzo giorno, è il segno del profeta Giona del quale parlò Gesù, il segno che fu dato a quella generazione malvagia e adultera. Considerate come l'ha chiamata Gesù, malvagia e adultera, e così va chiamata anche questa generazione. È una generazione storta, perversa, malvagia, adultera, peccatrice. Questi sono i termini da usare quando parliamo anche di questa generazione, perché questo è un mondo di tenebre e noi ringraziamo il Dio per averci strappato al presente secolo malvagio, che è un mondo di tenebre, e per averci trasportato nel regno del suo amato figliuolo, dove c'è la luce, la luce. Noi vediamo la luce per la sua luce. E poi Gesù Cristo è la luce del mondo, chi lo segue non cammina più nelle tenebre ma ha la luce della vita, e noi abbiamo la luce della vita. E tutto questo per la grazia di Dio, non per i nostri meriti, non perché fossimo più bravi di altri, no, perché a Dio è piaciuto farci grazia. E dunque il Dio ha dato a quella generazione malvagia e adultera che chiedeva un segno, il segno del profeta Giona. E Gesù sapeva che sarebbe risuscitato dopo 3 giorni, il terzo giorno. Infatti, leggiamo al capitolo 16 di Matteo: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Vedete come appunto queste parole confermano le parole precedenti. E leggiamo ancora: or come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figliol dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno, e al terzo giorno risusciterà. Quindi vedete come Gesù, diciamo, quando parlò della sua resurrezione, disse anche quando sarebbe avvenuta. Ed è bene che anche noi proclamiamo quando Gesù è risuscitato. Gesù è risuscitato il terzo giorno, dopo 3 giorni. E vi ricordate Gesù quando era a Gerusalemme? Vi ricordate cosa gli disse? Disse così: allora, un giorno, allora, i giudei presero a dirgli, capitolo 2, dal versetto 18, Giovanni: i giudei allora presero a dirgli: qual segno ci mostri tu che fai queste cose? Gesù rispose loro: disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora, fratelli, notate come queste parole confermano quelle che ho letto, diciamo, in Matteo, dove Gesù parla del segno del profeta Giona. Perché? Perché anche qui i giudei gli chiesero di mostrargli un segno, e Gesù praticamente glielo disse: disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Questo è il segno che Gesù diede loro. Il segno del profeta Giona. Infatti loro pensavano, i giudei, che aveva parlato del tempio a Gerusalemme, no? Ma Gesù non aveva parlato del tempio fatto di pietre, perché egli parlava del tempio del suo corpo. Praticamente, tradotto in altre parole, il Signore gli ha detto: uccidete questo corpo e io in 3 giorni lo farò risorgere. Questo praticamente Gesù disse loro, e questo era il segno, questo fu il segno che fu dato ai giudei, il segno del profeta Giona. Notate, e in 3 giorni lo farò risorgere. Già, perché come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il figliol dell'uomo sarebbe stato nel cuore della terra tre giorni e tre notti, e così avvenne. Infatti Gesù Cristo è risuscitato il terzo giorno. Infatti quando noi annunziamo l'Evangelo, che cosa diciamo? Diciamo quello che diceva l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo da Tarso. Diciamo questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Vedete come appunto nell'Evangelo che predicavano gli apostoli c'è questo terzo giorno. Non il secondo giorno, non il giorno successivo alla sua morte, no, il terzo giorno. Dio, quando parla, fratelli nel Signore, non è che parla inutilmente, non è che tanto parla, tanto per parlare, e non è che si può sbagliare il Signore, no? Il Signore è preciso, perfetto. Infatti, avete visto la perfezione di Dio? Il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. E naturalmente Gesù apparve, si presentò vivente ai suoi discepoli. Quindi il segno del profeta Giona fu dato affinché si adempissero le scritture, ossia Dio risuscitò il suo figliolo Gesù Cristo dai morti il terzo giorno affinché si adempissero le scritture. Già, perché non era possibile che la morte ritenesse il Signore Gesù Cristo. Lo ha detto l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste, quando parlò a quella moltitudine di israeliti che si radunò, che erano presenti a Gerusalemme per la festa, erano di soggiorno, no? A Gerusalemme per la festa della Pentecoste. E si erano radunati perché si era fatto quel suono, vi ricordate quel suono come di vento impetuoso che soffia, eh? Ed esso riempì appunto tutta la casa dove sedevano i circa 120. Allora questa moltitudine di giudei si radunò, vedete come il Signore organizza veramente gli incontri, li organizza lui talvolta anche usandosi veramente anche di questi diciamo fenomeni che appunto lui li compie, perché lui veramente è l'Iddio onnipotente in grado di fare qualsiasi cosa. Infatti dice: quel giorno di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Pensate, Signore, cosa è in grado di fare. E quel suono servì a radunare tutti quei giudei che stavano di soggiorno a Gerusalemme, servì quel suono per farli radunare. E quando appunto arrivarono erano confusi, no? Perché i giudei sentivano parlare quegli uomini galilei, li sentivano parlare ciascuno nel suo proprio linguaggio. Poi naturalmente Pietro gli spiegò perché li sentivano parlare in altra lingua, nel loro proprio linguaggio, perché appunto quel giorno si era adempiuto quello che era stato detto per mezzo del profeta Gioele, un altro profeta considerato minore. A me questa cosa mi dà fastidio. E ve l'ho detto, Gioele e Giona sono considerati profeti minori, ma sono profeti, bisogna chiamarli così, profeti. E infatti si doveva adempiere quello che aveva detto il profeta Gioele. Allora, quando Pietro si rivolse a quella moltitudine, che cosa gli disse? Sto parlando appunto del motivo per cui, diciamo, era impossibile che la morte ritenesse Gesù Cristo. Gli disse così: uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza. Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Dunque Davide, che era profeta, fratelli nel Signore, aveva preannunziato la resurrezione del Cristo con queste parole. Allora, come dice Pietro, poi più avanti, dice: antivedendola parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ecco perché non era possibile che egli fosse dalla morte ritenuto, perché Davide, che era profeta, aveva parlato, preannunziato la resurrezione del Cristo, e quindi si doveva adempiere quello che Davide aveva detto per lo Spirito. Sì, Davide, il dolce cantore di Israele. Ecco perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. E quindi noi proclamiamo che Cristo è risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Questo è il segno del profeta Giona che il Dio diede a quella generazione di giudei, a quella generazione malvagia, peccatrice, che chiedeva un segno. E il segno gli fu dato, il segno del profeta Giona. Quindi che le chiese di Dio parlino del segno del profeta Giona di cui ha parlato Gesù, perché questo segno è stato dato. E noi, se siamo oggi in Cristo, salvati, giustificati, riconciliati con Dio, lo dobbiamo al segno del profeta Giona che Dio ha dato. Cioè, lo dobbiamo al fatto che Dio ha risuscitato Cristo il terzo giorno, secondo le Scritture. Sapete, stavo riflettendo, diciamo, sul segno del profeta Giona, e queste mi hanno colpito queste parole. Allora, andiamo a Matteo capitolo 12, quando il Signore dice: come Giona, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, come Giona. Perché mi sono ricordato di queste altre parole di Gesù, il nostro Salvatore e Signore. Sono parole scritte in Giovanni, capitolo 3, dal versetto 14, o meglio, versetto 14 e 15. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. E dicevo, ecco come Dio operò. Il Dio fece accadere, diciamo, adesso naturalmente mi concentro su questi due eventi. Allora, il Dio fece sì che accadesse questo evento di Mosè che innalzò il serpente nel deserto, e Dio fece sì che accadesse anche quell'altro evento, che Giona fosse nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Perché con questi due eventi il Dio preannunziò sia la morte del suo Cristo che la sua resurrezione dai morti. Infatti, vedete che dice come Mosè innalzò il serpente. Allora, Gesù fu innalzato. Allora, Mosè prese per ordine di Dio, fece un serpente di rame e lo pose su un'asta. Praticamente questo serpente di rame fu messo affinché tutti gli israeliti che venivano morsi dai serpenti velenosi lo guardassero, perché chi avrebbe, diciamo, guardato quel serpente di rame sarebbe scampato alla morte. Però quel serpente di rame, diciamo, ci fu bisogno che Mosè lo innalzasse. Nella stessa maniera ci fu bisogno che Gesù, il Cristo, morisse sulla croce per noi, fosse appeso al legno della croce affinché noi, mediante la fede in Lui, avessimo la vita. Che appunto quel innalzare di cui ha parlato Gesù, o meglio, quando ha detto bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, che quel bisogna che sia innalzato significa bisogna che sia egli messo in croce o crocifisso o ucciso per crocifissione, lo troviamo scritto in Giovanni capitolo 12. Sono parole di Gesù queste, dal versetto 32. E io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me. Così diceva per significare di qual morte doveva morire. Di qual morte doveva morire Gesù? Doveva morire crocifisso. E infatti egli fu crocifisso. Sì. Cosa gridarono i giudei quando appunto Gesù comparve davanti a Ponzio Pilato, chiedendogli appunto che fosse crocifisso? Gli gridarono: sia crocifisso! E infatti Gesù fu crocifisso, fu posto sopra il legno della croce, fu innalzato esattamente come fu innalzato il serpente nel deserto. E questo affinché noi, credendo nel figliuolo di Dio, avessimo vita mediante il suo nome. E allora vedete quanto c'è da riflettere sul modo di operare di Dio. Nulla accade per caso. Nulla. Non cade a terra un passero senza il volere di Dio. E quindi vedete questi eventi, l'innalzamento del serpente nel deserto. E poi, diciamo, il soggiorno, chiamiamolo così, di Giona, del profeta Giona, nel ventre di quel gran pesce 3 giorni e 3 notti. Vedete questi eventi, prefiguravano e preannunziavano la morte del Cristo ed anche la sua resurrezione dai morti. E quindi noi proclamiamo sia l'uno che l'altro. Noi proclamiamo sia l'uno che l'altro. Ci ricordiamo quindi sia dell'innalzamento del serpente di rame nel deserto, innalzamento che fece Mosè, e sia anche del fatto che Giona stette nel ventre del pesce, del grande pesce, 3 giorni e 3 notti. E quindi, fratelli, quanto è meraviglioso il Signore, Egli, il Signore, fa cose meravigliose, fa cose imperscrutabili. E la cosa che naturalmente colpisce è che gli ebrei leggono l'Antico Testamento, ma non lo intendono. Le loro menti sono ottuse, sono chiuse, un velo rimane steso sul cuor loro, non riescono a vedere, non riescono a vedere il Cristo di Dio, il Messia, non lo vedono perché non hanno occhi per vedere, non hanno orecchie per sentire, sono stati induriti e quindi non possono credere. Però quando si convertiranno a Cristo, allora il velo sarà rimosso. Sapete, quando un ebreo si converte a Cristo, sapete, una delle prime domande che si fa, dice: ma come ho fatto a non credere che Gesù di Nazaret era il Messia, quando appunto Mosè, i profeti e i salmi parlano di lui? Fratelli, uno crede quando Dio gli dà di credere. Non è che uno crede perché crede perché uno vuole credere, così dipende da lui. No, dipende da Dio il credere. Se noi oggi crediamo che Gesù è il Cristo, se noi oggi crediamo nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, noi, fratelli, possiamo credere perché Dio ci ha dato di credere, perché altrimenti anche noi saremmo ancora nelle tenebre. Ci potrebbero dire, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, ci potrebbero dire, come Giona stette nel ventre del pesce del giorno 39, ma ci potrebbero ripetere e spiegare queste cose all'infinito, ma noi non crederemmo, saremmo nella stessa condizione di tanti altri che sentono predicare l'Evangelo, ma non ci credono, perché non possono credere. Allora ringraziamo il Signore sempre perché ci ha dato di credere, e poi perché ci ha aperto la mente per intendere le Scritture. Anche questo, il Dio non ci ha aperto solo il cuore affinché noi diciamo fossimo attenti all'Evangelo, no, il Dio ci ha, cioè voglio dire, oltre a questo, il Dio ci ha anche aperto la mente per intendere le Scritture. Io mi ricordo quando cominciai a studiare le Scritture, l'ho raccontato tante volte, ma lo voglio veramente raccontare di nuovo. Chi mi ha aperto la mente per intendere le Scritture? Ma chi se non Dio, l'Iddio vivente e vero, colui che servo, colui che adoro, colui che temo, lui mi ha aperto la mente per intendere le Scritture. Ecco perché appunto poi, diciamo, sono in grado di spiegare le Scritture, perché Dio me l'ha fatta intendere, mi ha dato la capacità di spiegarle, perché la nostra capacità viene da Lui, Viene da Lui, non è qualcosa che appunto viene da noi, no, viene dal Signore che ce l'ha data per la sua grazia, non perché abbiamo pregato tanto, abbiamo digiunato tanto, abbiamo fatto elemosine, no, fratelli, per grazia, perché Dio si è compiaciuto appunto di rendermi atto, capace a fare quello che faccio. E io lo voglio ringraziare, magnificare dinanzi all'Assemblea dei Santi. E dunque, fratelli, ricordatevi del segno del profeta Giona. D'altronde non vi dico niente di nuovo, perché l'apostolo Paolo disse a Timoteo queste parole, gliele disse nella sua seconda epistola: ricordati di Gesù Cristo, risorto d'infra i morti, progenie di Davide secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizione fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Avete visto cosa gli ha detto? Avete ascoltato cosa gli ha detto Paolo a Timoteo? Ricordati di Gesù Cristo, risorto di infra i morti. Sì, dobbiamo ricordarci di Gesù Cristo, risuscitato dai morti, il terzo giorno, affinché si adempissero le Scritture. si adempissero le scritture, Dio sapendo, Gesù sapendo che queste cose erano state scritte di lui e che si dovevano adempiere, preannunziò la sua resurrezione dei morti in vario modo, e uno di questi modi appunto fu diciamo ricordando quello che era avvenuto al profeta Giona. Come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. E così è avvenuto, e gloria a Dio per tutto questo. Il Signore Gesù, il Cristo, è veramente risuscitato dai morti. Ed ora dov'è? È alla destra del Padre. Egli vive in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra del Padre, dove intercede per noi. E un giorno scenderà dal cielo. Verrà sulle nuvole per radunare i suoi eletti da un capo all'altro dei cieli. E noi siamo tra i suoi eletti per la sua grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.